Incontri al Bo 2010. Roberto Casalbuoni, le simmetrie nell'arte per la rassegna Arte e Scienza. Professore di fisica teorica, la sua attività di ricerca si è concentrata sulla fisica teorica delle interazioni fondamentali. Propone una lettura del rapporto tra il mondo delle arti figurative e le simmetrie attraverso un ricco campionario di esempi tratti da grandi capolavori.
Roberto Casalbuoni è una delle figure della fisica teorica italiana di spicco, si è occupato ormai da più di 10 anni, diciamo, di fisica delle interazioni fondamentali, con interessi particolari su alcuni aspetti che riguardano una delle forze fondamentali, che è la cromodinamica, le interazioni cosiddette forti, quelle nucleari forti, che dette in soldoni, insomma, sono quelle che sono responsabili del tenere insieme neutroni e protoni dentro un nucleo, ma poi i suoi contributi hanno spaziato in vari settori. Ed è autore di un sacco di pubblicazioni, quasi 200 articoli scientifici, ha lavorato in Italia e all'estero, tuttora collabora con quello che avviene per esempio al CERN di Ginevra, insomma. Quindi è una persona che si è occupata in maniera molto approfondita degli aspetti scientifici, che sono per l'appunto poi connessi con una delle due parti del discorso che farà stasera sulle simmetrie. Però appunto negli ultimi anni ha unito a questi suoi interessi specificamente legati alla ricerca sulla meccanica quantistica, sulla teoria dei campi quantizzati, eccetera, una serie di invece interessi che riguardano la diffusione di cultura scientifica, per cui è uno degli artefici e ora presidente dell'Open Lab di Firenze, che è un laboratorio per la disseminazione della cultura scientifica dell'università, che ha sede al Polo Scientifico di Firenze, e poi ha coltivato insieme ai suoi interessi di ricerca, che continuano a produrre articoli ancora ora, anche interessi che riguardano più aspetti esterni o comunque complementari al discorso della ricerca in ambito fisico, che riguardano per esempio i fondamenti della meccanica quantistica. Insegna, oltre al suo corso di fisica teorica, in una laurea magistrale interfacoltà che vede implicate la facoltà di scienze, dipartimento di fisica, e la facoltà di lettere e filosofia, in particolare il dipartimento di filosofia, e che si occupa appunto di storia e filosofia della scienza, e lì tiene un corso di fondamenti della meccanica quantistica. L'ultima cosa che voglio ricordare è che Roberto dal 2005, insomma, è un po' l'anima di un'altra iniziativa significativa che c'è nell'Università di Firenze insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è questo Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, che è nella collina di Arceti, dove c'era prima il vecchio Dipartimento di Fisica, e che è un centro di ricerca e di incontro un po' simile a quello che è l'Institute for Advanced Studies a Princeton, e dove appunto la fisica teorica italiana si incontra quotidianamente con una serie di figure autorevoli che provengono da tutte le parti del mondo. A questo punto ringrazio Roberto Casalbuoni e gli do la parola.
Grazie Giulio per la presentazione e per l'invito. Per me è sempre, anzi prima di tutto vorrei dire che la presentazione che ha fatto il professor Peruzzi già spiega praticamente la metà dei simboli che ci stanno nella prima trasparenza, quindi questo mi fa risparmiare del tempo. Diciamo, l'altra cosa è che per me è sempre un piacere venire a Padova. Io sono stato a Padova subito appena laureato per un anno con una borsa di studio, abitando nella torre in cui, avevo lo studio nella torre in cui Bruno Rossi faceva i suoi esperimenti sui raggi cosmici, e quindi diciamo, insomma, ci ritorno sempre con molto piacere. Allora, questo incontro di oggi appunto nasce perché, come il professor Peruzzi diceva prima, le simmetrie giocano un ruolo centrale in generale nella meccanica quantistica, e siccome ormai diciamo sono più di 10 anni che mi occupo di questi problemi, allora quello che succede è che capita di guardare le cose con l'occhio deformato per la professione, e quindi diciamo mi capita spesso di osservare molte cose dal punto di vista delle simmetrie. Quindi questo è uno dei motivi diciamo, per cui non tanto tempo fa ho deciso di mettere su questa conferenza. Ora, premetto che non parlerò assolutamente di fisica, però vorrei dire che le simmetrie sono un elemento centrale nella fisica attuale delle particelle elementari. Per esempio, il modello che descrive attualmente le particelle elementari, il cosiddetto modello standard, è completamente basato sul concetto di simmetria, tant'è che assegnando la simmetria poi risulta di fatto completamente determinata la dinamica del modello. Però, appunto, come vedremo, le simmetrie hanno avuto ed hanno un ruolo importante anche nelle arti figurative e non solo. Quindi, in questa conferenza, un breve sommario, inizierò con l'introduzione al concetto di simmetria, poi, come vedrete, associato al concetto di simmetria c'è il concetto di trasformazione. Trasformazione indica una trasformazione geometrica, cioè fare qualche cosa geometricamente a una figura. E poi vi parlerò di estensioni del concetto di simmetria che poi sono state anche formalizzate su un piano matematico, ma che in buona parte nascono per motivi artistici, in particolare per motivi dettati da Escher, che diciamo, vedremo aveva delle esigenze particolari. Allora, le simmetrie appunto hanno una lunga storia e il concetto di simmetria ha assunto significati diversi lungo la storia, però diciamo i due concetti fondamentali sono quelli che Weyl, che è stato un grande matematico e ha dato anche dei notevoli contributi alla fisica, ci sono due significati fondamentali. Un significato che è quello, se vogliamo, più antico, ha a che fare con la descrizione di qualcosa che sia ben proporzionato, ben bilanciato, e quello che in questo caso indica la simmetria è che le proporzioni fra le parti che compongono il tutto devono essere ben fatte, diciamo così. E l'esempio più importante da questo punto di vista e più famoso è l'uomo vitruviano, cioè Vitruvio che è vissuto nei primi anni prima di Cristo, espose diciamo, una serie di proporzioni a cui dovevano soddisfare le parti del corpo umano e queste sono rappresentate in questo famoso dipinto in questo famoso disegno di Leonardo, in cui in maniera forse non leggibile a causa del fatto che Leonardo, appunto, come sapete, scriveva in modo tale che la sua scrittura fosse visibile solo attraverso uno specchio, il che fra l'altro diciamo sta bene con il resto del seminario, come vedremo. E qui appunto vedete Vitruvio che espone le sue idee, questi concetti di proporzionalità, a Cesare Augusto negli anni appunto, nei primi anni prima di Cristo, o negli ultimi anni prima di Cristo, non so come si dice. Allora, l'idea, quindi questo per quanto concerne il modo più antico di concepire le simmetrie. Un modo più moderno porta diciamo al secondo significato di simmetria, cioè l'idea di ben bilanciato, e che all'inizio si è espresso come un'identità tra destra e sinistra. Quest'idea, a differenza diciamo, dell'idea del ben proporzionato che è in qualche modo arbitraria, cioè poi le proporzioni si devono fissare, sono un po' arbitrarie, quest'idea è un'idea strettamente geometrica e gli si può dare un significato matematico preciso. E è il primo caso appunto di un concetto geometrico che fa riferimento esplicito ad operazioni matematiche come le riflessioni e le rotazioni. Qui è un esempio di una statua del IV secolo avanti Cristo, una statua greca, e qui vedete diciamo che è espressa in questa statua la simmetria bilaterale, cioè l'identità fra destra e sinistra di un giovanetto. Questi sono altri esempi, diciamo, questa identità destra-sinistra era stata espressa anche precedentemente, diciamo, qui siamo circa 2000 anni prima di Cristo, età del bronzo, questa è una figura che proviene da Cipro e che appunto, in cui vedete la simmetria bilaterale, qui molto più geometricamente schematizzata rispetto al caso precedente. Questo è ancora un esempio, viceversa questo risale al Medio Impero Egizio, questo gioiello che proviene da Sata Tor, è attualmente al Museo del Cairo, e questo gioiello, appunto, vedete una simmetria quasi perfetta, destra a sinistra, non completamente perfetta, c'è una piccola deviazione lì al centro, c'è un pollina che vedete, però diciamo questa è una simmetria praticamente perfetta. Ovviamente, diciamo, quello che ha inciso molto su quest'idea di simmetria bilaterale è il fatto che il corpo umano, prima diciamo di altre cose, esprime questa simmetria, quindi questo evidentemente ha stimolato molti artisti. Un popolo che ha apprezzato particolarmente la simmetria destra-sinistra sono stati i Sumeri, e questo è un esempio, diciamo, di bassorilievi in cui vedete appunto la perfetta simmetria destra-sinistra espressa in entrambe le figure. Fra l'altro, questa aquila simmetrica ha poi portato all'aquila a doppia testa, cioè uno sviluppo, diciamo, di questo tipo di rappresentazione ha poi portato successivamente all'aquila a doppia testa, di cui vedete un esempio. Questo è un emblema dell'impero bizantino che si trova a Costantinopoli, e appunto, diciamo, qui la simmetria si ottiene in modo particolare sdoppiando la testa stessa dell'animale. Allora, a questo concetto di simmetria si può dare un significato preciso e sostanzialmente si può pensare come una riflessione attraverso uno specchio per cui la figura e la figura riflessa coincidano. Più precisamente, se voi avete uno specchio, questo, e ci avete un punto che dista una certa distanza dallo specchio, il punto riflesso è quello dalla parte opposta dello specchio alla stessa distanza del punto originale. Allora, se voi applicate questa trasformazione a tutti i punti che costituiscono un oggetto che è posto a destra dello specchio, e succede che la figura che trovate a sinistra è identica alla figura di partenza, allora dite che questa figura ha una simmetria bilaterale. Un esempio di una figura simmetrica è chiaramente il quadrato. Il quadrato ha varie simmetrie, non solo le simmetrie di riflessione. Qui ho disegnato quattro assi e c'è una simmetria di riflessione rispetto a ognuno degli assi, cioè se voi ribaltate il quadrato attorno a ognuno di questi quattro assi ritrovate lo stesso quadrato. Va bene? Inoltre c'è un'ulteriore simmetria, perché se voi ruotate il quadrato di 90 gradi, di 180 gradi, di 270 gradi o di 360 gradi, ritrovate il quadrato. Quindi avete quattro rotazioni e quattro riflessioni che lasciano invariante il quadrato. No, scusate. Se prendete un rettangolo, che chiaramente è meno simmetrico del quadrato, vedete che qui ha solo due assi di simmetria, nel senso che ha solo due assi rispetto al quale posso fare la riflessione, e inoltre, per quanto concerne le rotazioni, questa è invariante solo per rotazioni di 180 gradi. Quindi c'è meno simmetria del quadrato, ce n'ha quattro queste, due riflessioni e due rotazioni. Una figura ancora meno simmetrica è un triangolo isoscele, che ha solo un asse rispetto al quale è simmetrico per riflessioni e poi invariante solo se fatta una rotazione di 360 gradi. Quindi vedete che passando da una figura più simmetrica ad una meno simmetrica diminuisce il numero di trasformazioni che lasciano invariata la figura stessa. Quindi, diciamo, si comincia a capire che l'idea di trasformazione è strettamente legata all'idea di simmetria. E infatti, diciamo, esiste tutto un capitolo della matematica che si chiama la teoria dei gruppi, che è una teoria astratta, diciamo, di cui i gruppi di trasformazione sono una sottoclasse che si occupa di questi problemi. E diciamo, come gruppi di trasformazione, ripeto un esempio sostanzialmente avete già visto, ma insomma, diciamo, qui considero un triangolo equilatero. Allora, se per esempio io faccio una rotazione del triangolo di 60 gradi, il triangolo ritorna in sé. E questa appunto è una simmetria. Infatti Feynman definisce una simmetria, Feynman è un fisico teorico, definisce come, dice in questo modo, dice che un oggetto è simmetrico se gli possiamo fare qualche cosa senza cambiarlo. Bene? Quindi è la trasformazione, è questo qualcosa che gli facciamo, è una delle simmetrie appunto di cui gode la figura o l'oggetto. Allora, vi dicevo, è la teoria dei gruppi, è la teoria generale sotto cui ricadono i gruppi di trasformazione. La cosa curiosa è che uno penserebbe che la teoria dei gruppi in qualche modo fosse nata dai gruppi di trasformazione che, diciamo, nascono spontaneamente quando uno considera appunto questo tipo di simmetrie. Invece non è così, diciamo, la teoria dei gruppi, che appunto include i gruppi di trasformazione, ha un'origine completamente diversa, origina dalla cosiddetta teoria delle equazioni algebriche. Le equazioni algebriche sono l'equazione di primo grado, l'equazione di secondo grado, che contiene l'incognita fino al secondo grado, quella di terzo grado e così via. E c'è un famoso problema, diciamo, a cui i matematici hanno impiegato del tempo a dare risposta, è se le equazioni di grado superiore al quarto ammettono una formula risolutiva oppure no. Formula risolutiva vuol dire una formula per radicali. Forse qualcuno di voi ricorda che le equazioni di secondo grado si risolvono scrivendo x uguale più o meno b, no, b più o meno radice b quadro meno parte c, cioè meno b, anzi. Vabbè. Chi ha applicato a questo problema, anzi chi ha fatto nascere la teoria dei gruppi per risolvere questo problema è Évariste Galois, che morì a 20 anni a seguito di un duello le cui origini non sono estremamente chiare, se siano dovute a motivi amorosi oppure da motivi politici. E la notte prima del duello Galois si è alzato tutta la notte, perché probabilmente non gli fece bene, per comporre una lettera a un suo amico Auguste Chevalier, in cui spiegava tutte le sue idee sui gruppi. Quindi questo è in qualche modo il testamento matematico di Galois. E diciamo, le idee che esponeva erano così innovative e così profonde che Weil, che è il matematico che vi ho ricordato prima, di questo testamento di Galois, ha detto che questa lettera, se giudicata sulla base della novità e della profondità delle idee che contiene, è forse lo scritto di maggior contenuto dell'intera letteratura umana. Quindi è stato veramente un capolavoro della matematica. Va bene, questo diciamo era solo un inciso. Allora, abbiamo detto che le simmetrie quindi corrispondono a quell'insieme di trasformazioni che lasciano invariante una figura. E più simmetrie avete, e più proprietà di invarianza e viceversa. Però allora si pone il seguente problema: quali sono le possibili trasformazioni che possiamo fare? Perché appunto la simmetria di un problema dipende dalle trasformazioni, quindi quali sono? Per semplicità io mi considero solo trasformazioni sul piano, si possono fare anche trasformazioni nello spazio, in qualunque numero di dimensioni, diciamo, però per fare le cose semplici, per poterle visualizzare, facciamole nel piano. Allora, quali sono le trasformazioni elementari? Vabbè, la riflessione l'abbiamo già vista, qui è esemplificata nel caso della lettera B. Se voi riflettete attraverso uno specchio con l'operazione che vi dicevo prima, evidentemente trovate la lettera D. E questi sono esempi appunto di questa simmetria bilaterale. Guarda, qui sono mattonelle a Pirinto. Questo è un quadro del Caravaggio, questo è Narciso che si specchia nell'acqua. Questo è un dipinto che sta a Palazzo Barberini a Roma. Questo, diciamo, ha veramente una perfetta simmetria speculare o bilaterale. Questo è un quadro famoso di Salvador Dalì, L'ultima cena, in cui, diciamo, vedete che anche in questo caso, questa è una tecnica usata da molti artisti,
cioè di prendere un oggetto, farlo completamente simmetrico. Eventualmente questa tecnica è stata usata anche, diciamo, sugli sfondi. Qualche volta sono gli sfondi che sono simmetrici e le figure che stanno sugli sfondi viceversa presentano degli elementi di asimmetria. In questo caso, viceversa, tutta la scena è completamente simmetrica, salvo il bicchiere e la mano di Gesù, e lo sfondo, il panorama che vedete, non è simmetrico, ma tutto il resto della figura è completamente simmetrico. E questa, diciamo, differenza fra simmetrico e antisimmetrico esalta, diciamo, le proprietà di simmetria della figura, quindi la sua piacevolezza all'osservazione. Dunque, la trasformazione successiva che possiamo fare nel piano, per esempio, sono le rotazioni. Questa è una rotazione, diciamo, di 180 gradi, e la lettera B che va nella lettera Q. Quindi vedete, a seconda del tipo di trasformazione che fate, il risultato ovviamente è diverso. Per esempio, questa figuretta qui è invariante per rotazioni di 360 gradi diviso 3, cioè di 120 gradi. Per 120 gradi rimane invariata. Un esempio ce l'avete nella bandiera della Sicilia, la Trinacria, va bene, esprime proprio questa simmetria di rotazione. Ci sono molti esempi anche in natura di simmetrie, diciamo, simmetrie non sono limitate al mondo artistico, diciamo, anzi in molti casi gli artisti, diciamo, si sono ispirati a queste simmetrie della natura. Per esempio qui, cioè, queste sono sostanzialmente stelle marine, quindi hanno una simmetria pentagonale, come si dice, e quindi sono invarianti per rotazioni di 360 gradi diviso 5, cioè voi girate di 72 gradi questi oggetti e ritrovate l'oggetto di partenza. Fiocchi di neve, viceversa, hanno una struttura esagonale, e ci sono vari tipi di fiocchi di neve, ma questa struttura esagonale rimane sempre, e qui l'invarianza, essendo esagonale, è 360 gradi diviso 6, cioè 60 gradi. Questo è un altro esempio, diciamo, dal mondo naturale. Se si chiama una medusa a disco, è una medusa che ha una struttura ottagonale, come vedete, e quindi è invariante per rotazioni di 360 gradi diviso 8, cioè 45 gradi. Notate che queste invarianze si hanno sempre, diciamo, vabbè, abbastanza ovvio, ma insomma per 360 gradi diviso un numero intero. Questa è la cupola del Museo del Bardo, che ha 20, cioè questa struttura poligonale con 20 lati, e quindi questa è invariante per rotazione di 18 gradi, sul Bardo di Tunisi. Diciamo, in generale nell'architettura araba si trovano tutti i possibili esempi, diciamo, di simmetria. Questo non potevo esimermi, diciamo, venendo da Firenze, la cupola del Duomo, che appunto ha questa struttura ottagonale e quindi è invariante per rotazione di 45 gradi. Quell'altra simmetria, sempre nel piano, che possiamo fare sono le traslazioni. Le traslazioni sono una cosa molto semplice: prendete un oggetto e lo mettete in un punto diverso, va bene? Lasciandolo però inalterato come struttura, fate semplicemente una traslazione. Questi sono esempi di simmetria e traslazione nella Alhambra, a Granada. Vedete che quel fregio che sta in alto ha una simmetria di traslazione, cioè se voi spostate tutto di un passo, va bene, rimane invariato. E una struttura analoga ce l'abbiamo anche in questo fregio sottostante. Questo è ancora un esempio leggermente più involuto, perché se osservate, le gonne dei guerrieri sono diverse, cioè la gonna di questo guerriero è diversa dalla gonna di questo, ma questo e questo hanno la stessa gonna, questo e questo hanno la stessa gonna. Quindi, diciamo, l'invarianza per traslazione richiede che voi facciate due passi, va bene? Cioè dovete andare appunto da questo guerriero a questo, oppure da questo guerriero a questo, quindi vi dovete spostare di due per avere invarianza. L'ultimo oggetto che considero sono le cosiddette glissoriflessioni. Nome orrendo, ma diciamo così le chiamano. Le glissoriflessioni consistono in una riflessione e una traslazione, dove la riflessione è fatta attorno a un piano che sta nella stessa direzione in cui effettuiamo la traslazione. Quindi è una combinazione, se vogliamo, di due operazioni, riflessione e traslazione, ma che stanno tra di loro in un rapporto particolare. Questo è un esempio appunto tratto dalla natura, ancora, vedete che traslate la foglia di sopra e poi la riflettete attorno al ramo e trovate la foglia di sopra. Quindi diciamo in natura le glissoriflessioni si trovano, diciamo, tutti dappertutto. Dunque, un'altra cosa che ovviamente possiamo fare è combinare le trasformazioni. Per esempio, se facciamo due riflessioni attorno a piani che stanno a 90 gradi tra di loro, il tutto equivalente a fare una rotazione di 180 gradi. Vi ricordate, B va in Q sotto una rotazione di 180 gradi. Infatti la lettera D sotto riflessione va in Q. Oppure potete fare due riflessioni attorno a due specchi paralleli, distanti l'uno dall'altro, e allora quello che trovate alla fine è semplicemente una traslazione. Allora, un risultato che è importante è che tutte le simmetrie del piano, cioè tutte le trasformazioni del piano, le cosiddette trasformazioni rigide, cioè trasformazioni rigide sono quelle che lasciano, qui non cambiate, diciamo, l'aspetto della figura, perché voi potreste pensare di prendere un triangolo e di dargli un po' una botta qua, una botta là e farlo un pochino più smussato, va bene? Ecco, questo non è permesso. Diciamo, si fanno solo trasformazioni rigide in cui non si cambia l'aspetto della figura. Allora, si possono tutte ottenere combinando tra di loro queste quattro operazioni: riflessioni, rotazioni, traslazioni e glissoriflessioni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le simmetrie, diciamo, che si possono avere nel piano sono legate solo a questo tipo di trasformazioni. C'è una differenza importante tra riflessioni, glissoriflessioni e rotazioni e traslazioni, perché rotazione e traslazione non cambiano, come si dice, l'orientazione della figura. Se voi prendete per esempio questi due triangoli, che diciamo, si possono mandare l'uno nell'altro sotto una riflessione, però non li potete, muovendo uno dei triangoli nel piano, non li potete mai sovrapporre. Cioè, per sovrapporli dovete appunto fare una riflessione. Quindi diciamo, c'è questa differenza fondamentale fra questi due tipi di operazioni. Lo stesso per le glissoriflessioni, anche cambiano l'orientazione. Ovviamente, diciamo, l'architettura ha fatto un uso smodato, possiamo anche dire, di queste cose. Per esempio, diciamo, qui ci sono esempi di quelle che si chiamano simmetrie sovrapposte. Questo è il Palazzo dei Doge a Venezia, dove vedete qui ci sono ben quattro ordini di invarianze di traslazioni: quella degli archi in basso, poi gli archi al piano primo, archi al piano secondo, poi ancora le finestre ancora un po' più su, e oppure il Battistero di Pisa, dove ci sono ben sei ordini di rotazioni distinte. Quindi, diciamo, si ottiene sovrapponendo sei figure, con ognuna di queste con invarianza per rotazioni proprie. Allora, a questo punto, diciamo, vista la relazione fra simmetrie e trasformazioni, ci si può domandare come si possono ottenere delle figure simmetriche. Cioè, se io, diciamo, sono un artista e voglio fare delle figure simmetriche, cosa devo fare? Diciamo, quello che si può fare è semplice, diciamo, a questo punto penso l'idea sia già chiara, si fa usando le trasformazioni. Cioè, quello che io posso fare è, posso partire da una figura senza nessuna simmetria, per esempio questa figura non ha nessuna simmetria particolare, e poi, per esempio, posso riflettere la figura attraverso uno specchio, e poi posso prendere uno specchio a 90 gradi, rifletterla ancora, e poi rifletterla ancora. la figura che ho ottenuto per costruzione è invariante per riflessioni rispetto a questi due assi. Ovviamente per costruzione, questo diciamo, quindi si parte da quello che si chiama adesso in questo momento mi sfugge la parola, comunque diciamo l'elemento fondamentale, cioè questo in matematica c'è una forse qualcuno se lo ricorda come si chiama, vabbè, insomma diciamo l'elemento fondamentale, che è quello che non ha nessuna simmetria, e tutto il resto si ottiene da questo elemento fondamentale tramite trasformazione. Allora a questo punto possiamo classificare le simmetrie sul piano. Dunque ci sono sostanzialmente tre tipi di simmetrie che si considerano, le cosiddette simmetrie dei rosoni. I rosoni, diciamo, penso sapete tutti cosa è, diciamo, si vedono spesso nelle chiese, sulle esterne delle chiese sono questi rosoni. Le simmetrie dei rosoni sono definite dalle rotazioni e dalle riflessioni, cioè sono quelle figure che hanno che sono invarianti sotto rotazioni, riflessioni e loro combinazioni. Per esempio, se io prendo un triangolo così fatto, lo ruoto di 90 gradi, lo ruoto ancora di 90 gradi e poi lo ruoto ancora di 90 gradi, trovo una figura, questo sarebbe un rosone, un esempio molto elementare di rosone, che è invariante per rotazione di 90 gradi. Oppure, prendendo ancora lo stesso triangolo, ma adesso facendo riflessioni, trovo un'altra figura, un altro rosone, che ha appunto una simmetria sotto riflessioni. E non solo, ma diciamo questo poi ha anche altre simmetrie. Allora, le riflessioni e le rotazioni si possono fare, si possono classificare e, diciamo, sostanzialmente ce ne sono infinite, cioè potete fare rotazioni di 360 gradi diviso un qualunque numero intero. E queste sono indicate con queste lettere C1, C2, C3, C4, C5, eccetera. Per esempio C2 vuol dire una rotazione di 180 gradi, C3 di 60, C4 di 90 e così via. Cioè il numero sta a indicare il numero per cui dovete dividere 360 gradi per trovare il tipo di rotazione che dovete fare. E poi ci sono le trasformazioni cosiddette di tipo D, che sono identiche a quelle di sopra, cioè implicano anche loro rotazioni, quindi diciamo di 180, 120, 90, eccetera, ma in più, in questo caso, si aggiungono le riflessioni attorno a questi assi di rotazione. Quindi sono una combinazione, queste includono anche le riflessioni. Questi sono due begli esempi di rosoni che stanno all'Alhambra. Questo è un disegno di Escher, questo è molto famoso, diciamo, delle due mani, che disegnano, una disegna l'altra, e questo c'è un'invarianza, se voi ruotate di 180 gradi e fate una riflessione, questo ovviamente è invariante. Un altro esempio, questo è il San Pietro, ma nella pianta originale del Bramante, perché poi successivamente è stato ampliato, quindi la navata centrale, però nella pianta originale aveva appunto questa simmetria di tipo rosone. E questo anche, questo diciamo è la moschea del Cairo, e questo è complicatissimo perché questa è una simmetria di tipo D6, il che vuol dire che questo è invariante sia per rotazione di 60 gradi, sia per riflessioni attorno a ognuno dei sei assi rispetto ai quali diciamo fate queste rotazioni. Infatti vedete come è complicato questo intreccio. E è sorprendente il fatto appunto che gli arabi, diciamo, la teoria matematica delle simmetrie non l'avevano fatta, però le conoscevano tutti. Questi sono altri due esempi, la cattedrale di Chartres e questo è il rosone della cattedrale di Orvieto, che sta sul fronte della cattedrale. Dunque, oltre alle simmetrie dei rosoni, nel piano si considerano anche le simmetrie dei fregi. I fregi non sono, diciamo, il rosone ha una struttura bidimensionale, come si dice, cioè si estende nel piano. I fregi, viceversa, hanno una struttura unidimensionale, una struttura lineare. E infatti le simmetrie dei fregi sono quelle che si originano da riflessioni traslazioni e loro combinazioni in una dimensione, la dimensione fissata. Ne abbiamo visti degli esempi prima, nell'invarianza per traslazioni, per esempio, della Lambra, quelle due strisce che c'erano sopra e sotto, quelli erano esempi di fregi. Allora, in questo caso, come si genera un fregio simmetrico? Per esempio, posso partire al solito da una figura senza simmetrie, la traslo fino all'infinito, riempio una linea in questa maniera, e questo c'ha chiaramente per costruzione questa invariante per traslazione. Oppure lo posso fare facendo delle glissoriflessioni, parto dalla solita figurina, traslo e rifletto e trovo questa struttura. Ecco, contrariamente al caso dei rosoni, non ci stanno infinite simmetrie dei fregi, ma le simmetrie possibili sono in un numero finito. Questo è un risultato appunto della matematica, della teoria dei gruppi, sebbene appunto noto per esempio sicuramente agli arabi, ma forse non solo a loro. Queste sono, vedete per esempio, la parte di sopra è generata prendendo un triangolo e traslandolo. La parte di sotto è prendete un triangolo, lo riflettete, quindi fate una glissoriflessione se volete. Questa è la glissoriflessione, la seconda figura e basta. La terza, viceversa, prendete un triangolo, lo riflettete e poi traslate il tutto. E così via, va bene? Quindi nel quarto caso è ancora una riflessione ma rispetto a un piano ortogonale alla linea. Ecco, queste sono le sole possibili simmetrie di fregio e questi sono esempi appunto di simmetrie di questo tipo. Questo altri esempi, gli egizi anche si sono sbizzarriti in fregi. Ecco, forse la cosa più interessante, come vedremo, sono le simmetrie di pavimentazione, o le cosiddette tassellature del piano. In questo caso si mettono insieme tutte le possibili trasformazioni, cioè rotazioni, riflessioni, traslazioni e glissoriflessioni in due dimensioni. Però, siccome ci sono le traslazioni, quindi dovete coprire tutto il piano, va bene, quindi una figura infinita, quando lo andate a ruotare, non è detto che questa figura, per qualunque rotazione possiate fare, rimanga invariante. Quindi, questo, così come nel caso dei fregi, implica che ci sia un numero finito di trasformazioni che lasciano invariante il piano. Allora, come si ottengono, in generale, delle figure che hanno questo tipo di invarianza? Per esempio, potete partire da un fregio e ripeterlo nell'altra dimensione, quindi in questo caso ottenete una possibile pavimentazione, va bene? O tassellatura. Analogamente, se partite dal fregio, quello ottenuto per glissoriflessioni, e ripetete le glissoriflessioni, cioè traslate questa figura nell'altra direzione, trovate appunto un altro tipo di pavimentazione. Questi sono esempi di tassellature egiziane, e questi sono esempi di tassellature assire e persiane. Ecco, le tassellature possibili risultano essere 17. Ve ne illustro qualcuna, per esempio la prima è ottenuta prendendo la lettera F, dominio fondamentale, però ve lo so ricordare. La lettera F in questo caso è il dominio fondamentale, si chiama in matematica. Quindi partire dalla lettera F e la traslate nelle due direzioni e trovate appunto questo tipo di tassellatura. Nell'altro caso, tutti quelli che faccio vedere sono ottenuti facendo operazioni sulla lettera F. Il secondo esempio sono riflessioni, cioè riflettete attorno a questo piano la lettera F e poi traslate. La terza, fate la riflessione attorno ai due piani perpendicolari, ottenete il primo gruppo di 4F e poi lo traslate. E poi qui ci sono altri esempi, per esempio questo qua è fatto usando le rotazioni di 180 gradi e poi traslando. Questi sono sempre esempi con rotazioni di 180 gradi e poi traslazioni e glissoriflessioni. Queste sono 9. e le altre 8 sono qui, quindi adesso ci sono rotazioni di 90 gradi, quindi vedete che le rotazioni non è che si fanno 180, 90, e poi vedremo, ci sono anche degli esempi con 120 gradi e 60 gradi. Quindi diciamo, quando si considerano appunto le tassellature, le rotazioni possibili sono 60, 90, 120 e 180. Quindi sono 17 casi che, come vi dicevo, diciamo, per quanto concerne gli arabi erano completamente note. Se voi andate all'Alhambra ritrovate esempi di tutte e 17 queste tassellature. Vabbè, questi sono altri esempi, in particolare il secondo e il terzo sono dovuti a Escher. Questi sono ancora pavimenti dell'Alhambra. Continuo a citare l'Alhambra perché, come vedremo, siccome da ora in poi parlerò di Escher, Escher e l'Alhambra sono strettamente correlati. Infatti, diciamo, quello si può considerare il maestro della tassellatura è senza dubbio Escher. Allora, Escher, che è stato appunto un grafico, un incisore olandese, aveva un interesse notevole per la geometria, che fu in particolarmente stimolato dalla sua visita all'Alhambra quando aveva 24 anni. Un paio d'anni dopo lesse un libro di Polya era un matematico ungherese, sulla teoria dei gruppi, che come abbiamo visto, diciamo, è la madre di tutte queste cose. Ovviamente Escher non era un matematico, quindi non poté apprezzare le parti, diciamo, più spiccatamente matematiche di questo libro, però rimase affascinato dal fatto che esistessero solo 17 tassellature e quindi cercò di sbizzarrirsi nel farle in tutti i modi possibili. E infatti iniziò una serie di circa 150 lavori sulla tassellatura regolare del piano. Ma diciamo, quello che fece Escher non fu semplicemente di prendere queste 17 possibili tassellature, ma cercò di ampliarne il concetto tramite l'uso del colore. Allora, i fisici presenti forse potranno apprezzare particolarmente questo fatto, ma diciamo, in generale il discorso sta in questo. Supponete di essere ciechi al colore, per esempio se siete daltonici credono si distingue fra il rosso e il verde, no? Allora, facciamo la stessa trasformazione di prima, cioè facciamo una riflessione di un triangolo che adesso però coloro di rosso. Allora, se lo rifletto e gli cambio colore a verde, diciamo, non per me che sono cieco al colore non succede niente. Quindi ottengo la stessa, e continuo in questa maniera, trovo, diciamo, ancora la stessa figura di prima per me, ma per voi che viceversa al colore lo apprezzate, diciamo, non ha più le stesse simmetrie precedenti, ma adesso ne ha altre, perché potete aggiungere alle simmetrie precedenti questa simmetria in cui cambiate colore. È evidente che in questa maniera si possono ottenere molte più tassellature. Ah, questo è un esempio di una tassellatura di Escher. Qui ci sono due file di cavalieri, una bianca e una nera, che vanno in direzioni opposte, sono incastrati gli uni con gli altri. Allora, qui abbiamo simmetrie per traslazioni, cioè se voi qui traslate i cavalieri bianchi in questa direzione e in l'altra direzione, la figura è simmetrica. Ci sono ulteriori simmetrie per riflessioni, per esempio andate dal cavallo bianco al cavallo nero, oppure glisso riflessioni, traslate in questa direzione e poi riflettete e andate al cavallo nero. Quindi queste trasformazioni sono accompagnate dallo scambio dei colori, bianco e nero. Questa è già una cosa un pochino più involuta, perché qui ci stanno delle file, diciamo, da un punto di vista geometrico è arrangiata come quella precedente, sono due file di animali che vanno in direzioni opposte. Però qui invece di usare solo due colori c'è l'uso di tre colori, bianco, grigio e verde, non so come si vede, grigio, marroncino, insomma, beige. Allora, qui ancora avete invarianza sotto traslazioni, per esempio qui traslate l'elefante verde oppure l'elefante bianco nell'altra direzione. Poi ci sono traslazioni con scambio di colore, quindi l'elefante verde va per traslazione nell'elefante grigio oppure nell'elefante bianco oppure ancora in un altro elefante bianco oppure ancora in un altro elefante grigio. Ci sono traslazioni e riflessioni, quindi diciamo andate dall'elefante verde all'altro elefante verde ma riflesso, va bene? Quindi è una bellissima riflessione. E poi ci sono traslazioni e riflessioni ma con scambio di colore, qui andate da qui a sopra con scambio di colore tra verde e bianco e da qui a là, quindi con all'inizio di riflessione, con scambio di verde con grigio. Quindi vedete come è possibile arricchire la figura. E il terzo esempio che vi mostro è ancora più eclatante, diciamo. Allora, questo è un insieme di farfalle di tre colori che sono messe appunto le une accanto alle altre e qui c'è una quantità di simmetrie incredibili. Innanzitutto, diciamo, potete traslare le singole farfalle, rosse in rosse, celesti in celesti e così via. Poi potete fare delle traslazioni con scambio di colore. Per esempio, se prendete quella figura centrale, quella figura che è fatta da ali di farfalle, e la traslate, diciamo, vedete anche l'altra è fatta di ali di farfalle, e scambiate rosso con giallo e blu con giallo, trovate nella figura di sopra, e analogamente anche questa è una traslazione con scambio di colore. Oh, poi se vi concentrate sempre su questa unione di ali, in cui appunto ci stanno sei ali, questa è invariante se fate rotazione di 120 gradi. Bene, e così le altre. Oppure, diciamo, se prendete questo gruppetto più piccolo di ali, qui ce ne stanno solo tre, queste e fate una rotazione di 120 gradi e cambiate colore, questo oggetto è invariante. Così gli altri sono più.
Cioè, perché ho disegnato esce.
Finalmente, se ritorniamo a questa qui che abbiamo considerato in ogni caso, cioè rotazione di 120 gradi, osservate che questa è anche invariante sotto rotazione di 60 gradi ma con scambio di colore.
Quindi potete creare tutta una miscela, diciamo, di simmetrie. Oh, però, diciamo, Escher, dopo aver fatto appunto queste 150 tassellature, non era ancora molto soddisfatto, perché diciamo uno deve disegnare o incidere, nel suo caso diciamo era quello più incisioni, su una superficie finita, su un foglio a disegno. E diciamo questa invarianza, questa tassellatura viceversa si riferisce a un piano che è infinito dimensionale, va bene? Quindi questo fatto diciamo non lo soddisfaceva, voleva riportare tutto questo piano su un foglio. Ora, diciamo, questo problema se l'era già, per motivi diciamo che non conosco, se l'era già posto precedentemente, cioè nel 39 aveva fatto questa figura e poi un'altra successiva nel 56, è intitolata sempre più piccolo, in cui si parte da un contorno esterno con delle figure, in questo caso sono delle lucertole, e che poi diciamo rimpiccolite sempre di più fino ad arrivare a un punto centrale. Ovviamente rimpiccolendosi alla fine arrivate a un punto. Quindi queste figure si dicono che hanno un punto limite. Nel 57, quando cominciò appunto a maturare quest'idea, riuscì a migliorare nel senso di realizzare una figura con una linea limite.
La linea limite, diciamo, allora partiva con una certa figura e poi andando nella direzione verticale, in questo caso,
rimpiccoliva il tutto e quindi alla fine arrivava a ridurre il tutto ad una linea. Quindi diciamo questa è una figura con una linea limite. Allora, diciamo, il passo concettuale che qui viene fatto è importante perché oltre a fare diciamo, la trasformazione, per esempio, o delle rotazioni per passare dalla prima linea di disegno alla seconda linea, qui viene fatta anche una compressione, quello che in matematica in realtà si chiama una dilatazione, ma insomma diciamo in questo caso è una compressione. E diciamo, allora torniamo alla stessa idea di prima. Prima eravamo ciechi al colore, adesso possiamo immaginare di essere ciechi alle compressioni, in questo modo diciamo. Pensate di avere un segmento e di misurarlo in relazione alle vostre dimensioni. Per esempio dovete dire che quel segmento è lungo quanto il mio braccio. Se adesso trasliamo il segmento, lo dividiamo a metà, ma nello stesso tempo io mi riduco di metà, il nuovo segmento rispetto al mio braccio c'è esattamente la stessa misura, quindi sono diventato cieco alle compressioni. Questo diciamo è quello che ovviamente stava facendo Escher. Allora, questa è un'importante estensione matematica che diciamo, ha portato, a partire diciamo, dai lavori di Leibniz del XVII secolo, poi alla moderna teoria dei frattali, quella di Mandelbrot del 75. Leibniz, anche lui diciamo, si limitava sostanzialmente a considerare esempi di questo tipo, ma la figura, diciamo, qui i frattali esprimono questo concetto di self-similarity o di autosimilitudine, diciamo, continua a usare self-similarity o self-similar, una figura self-similar, e il primo esempio non banale è quello dovuto a von Koch nel 1904, e consiste in questo, diciamo, se voi prendete un segmento e lo dividete in tre parti e poi sulla parte centrale, diciamo, lo dividete ulteriormente in due e ci costruite sopra questo triangolino e poi ripetete questa costruzione, diciamo, a passi successivi, sempre su ogni segmento, quindi prendete ognuno dei tre segmenti, ognuno dei quattro segmenti che avevate precedentemente e riapplicate la stessa costruzione. E così via fino all'infinito. Bene? Quindi vedete, diciamo, che la figura si ripete. Questo per esempio è quello che si chiama il fiocco di neve di Koch, in cui si parte da un triangolo e poi con questa costruzione si arriva a qualche cosa che assomiglia a un fiocco di neve. Qual è, diciamo, però la caratteristica importante di queste figure? La caratteristica importante è questa self-similarity, che dice sostanzialmente che a qualunque scala voi andiate a osservare l'oggetto, cioè se voi prendete un microscopio che ha un potere risolutivo sempre maggiore, l'aspetto della curva non cambia, rimane sempre se stesso. E qui, diciamo, vedete, qui si ingrandisce sempre di più la curva, ma la curva rimane sempre uguale a se stessa. Quindi, diciamo, questo di Escher è un po' un preludio, diciamo, ai frattali, e questo di Koch, quello del frattale. Quindi il punto limite di Escher si ottiene con traslazioni più compressioni, e precisamente, diciamo, se volete, la costruzione è questa. Io prendo una semiretta la posso fare prendendo un segmento di una certa lunghezza, poi traslando, alla fine trovo una semiretta che ha origine in quel punto lì. Adesso, diciamo, associo al primo segmento un altro segmento uguale, al secondo segmento un segmento che è la metà del segmento precedente, al terzo segmento un segmento che è la metà di quello precedente, al quarto segmento un altro segmento la metà di quello precedente e così via, fino all'infinito, e alla fine che cosa trovate? Non trovate più una semiretta di lunghezza infinita, ma trovate un segmento di lunghezza finita. Infatti, diciamo, non è difficile dimostrare, ma scusate se uno sa come vanno le progressioni geometriche, è facile dimostrare che alla fine quello che si trova è un segmento che complessivamente ha lunghezza 2m. Quindi in questo modo si riporta un oggetto, in questo caso una semiretta di lunghezza infinita, in un segmento di lunghezza finita. Ora, nel 54 Escher, diciamo, fece un progresso fondamentale perché a un congresso di matematica
incontrò Coxeter, che era un famoso geometra. Quindi parlarono un po' di questi problemi che c'aveva Escher, e nel 57 Coxeter gli invitò un'illustrazione di quello che va sotto il nome di piano di Poincaré. E il piano di Poincaré, appunto, è una maniera diversa da quella precedente per rappresentare una superficie infinita su una superficie finita, in particolare su un cerchio. E la peculiarità del piano di Poincaré è che, vedete, diciamo, ci stanno tutti questi archi di curva, questi archi di cerchio, scusate. Quegli archi di cerchio sono tutte linee rette, cioè linee geodesiche, come si chiamano, cioè la distanza più breve tra due punti sul piano di Poincaré è data da un arco di cerchio, mentre nel piano, diciamo, è data dalla retta che passa per i due punti. Quindi in questa maniera il piano viene proiettato, diciamo, su una figura finita, su un cerchio. E questo, diciamo, si può capire in questo modo. Allora, qui c'ho il piano che ho diviso in esagoni e qua c'ho il cerchio di Poincaré che anche ho diviso in esagoni. Qui il cerchio, diciamo, il cerchio è riempito con una figura di Escher che poi dopo rivedremo, ma adesso la cosa importante è che ho diviso in esagoni. Questi sono esagoni, diciamo, con le linee del poligono sono linee rette, nel senso appunto della geometria del piano di Poincaré, perché sono archi di cerchio. E la costruzione che si fa è di far corrispondere, per esempio, all'esagono centrale, l'esagono centrale sul cerchio di Poincaré, all'esagono superiore, l'esagono superiore sul cerchio di Poincaré, e così via, e questo lo potete ripetere, diciamo, per tutti gli esagoni. E naturalmente quello che potete osservare è che le figure si riducono di dimensione man mano che vi spostate verso l'esterno del cerchio, quindi anche qui c'è quest'idea della compressione. Al solito, diciamo, Coxeter spiegò queste cose in termini matematici, però fortunatamente allegò un disegno, quindi, diciamo, Escher non ebbe problemi a capire quali fossero le regole del gioco. E quindi su questa base produsse una serie di incisioni sul legno, che sono i famosi cerchi limite, cerchio limite 1, cerchio limite 2, cerchio limite 3 e cerchio limite 4. Allora, in particolare,
questo cerchio limite 4 è quello che abbiamo visto prima.
Escher era un perfezionista, c'è poco da fare, quindi, diciamo, alla fine del gioco questo risultato non gli piaceva. Perché non gli piaceva?
Perché se guardate, allora, questo cerchio limite 4, non so se riuscite a vederli, ma le figure nere sono dei diavoli, le figure bianche sono degli angeli. Allora, se guardate, non so, per esempio, le ali dei diavoli, vedete che andando verso il cerchio limite, le due ali diventano asimmetriche, perché, diciamo, la compressione, c'è una compressione che varia con la distanza dal centro, e quindi le ali che stanno più vicine al centro sono più grandi e le ali che stanno più lontane. E quindi questo deformava le immagini, questo, diciamo, a lui non gli piaceva, questa deformazione delle immagini. E quindi si inventò un'altra cosa, che è il cosiddetto quadrato limite, questo 4 anni più tardi, quasi finito. Questo quadrato limite, diciamo, qui partiva dal centro del quadrato e comprimeva in entrambe le direzioni. Diciamo, per capire che cosa faceva, facciamo la costruzione di questo quadrato. Allora prendo un quadrato normale, va bene? Questo lo posso pensare stesso su tutto il piano. Per comodità l'ho diviso in zone gialle e zone rosse, per farvi capire come funziona la costruzione. Ma vedete, qui i quadrati sono tutti uguali, va bene? Allora, si prende il quadrato centrale e gli si fa corrispondere un altro quadrato. Vabbè, ora qui l'ho preso più grande per far capire meglio la costruzione. Si poteva prendere anche uguale, non è quello il punto. Poi si prende la striscia dei quadrati rossi e si dividono per due le dimensioni di questi quadrati. Vedete che qui, diciamo, i quadrati rossi hanno le stesse dimensioni dei quadrati gialli, qui invece i quadrati rossi hanno dimensioni metà. E poi ripetete l'esercizio, così come abbiamo fatto prima per la semiretta. Ovviamente, siccome dimezzate sempre le dimensioni dei quadrati, alla fine diciamo, trovate una linea che rappresenta appunto il quadrato di Euclide. E Escher inviò, diciamo, dopo che ebbe fatto questa costruzione, una bozza di questo quadrato a Coxeter, scrivendogli che ho paura che l'argomento non sia troppo interessante sul piano matematico, non essendo altro che una tassellatura del piano. D'altra parte, per me è stato un vero rompicapo trovare un modo per realizzarlo nella maniera più semplice. Però la cosa in effetti non era tanto banale, perché poi alcuni anni dopo un matematico di Berkeley, un certo Thurston, che voleva illustrare, diciamo, al pubblico l'idea di self-similarity, la tassellatura self-similare, usò proprio un esempio che era sostanzialmente il quadrato limite di Escher. E Thurston si sa che non lo conosceva nemmeno di nome. Ora, un'altra curiosità, che diciamo è una pura curiosità, diciamo, una cosa puramente accidentale, è che le strutture self-similari, come per esempio la curva di Koch, non hanno una dimensione in senso ordinario, cioè una retta è unidimensionale, la superficie è bidimensionale e così via. Però si può definire una dimensione che è una generalizzazione della dimensione normale e che non è intera. Per esempio la dimensione della curva di Koch è circa 1. Per esempio quelle che vengono considerate figure impossibili, come il cubo che adesso vi farò vedere, sono semplicemente possibili perché voi rappresentate oggetti tridimensionali su un foglio che viceversa è bidimensionale. È proprio il gioco fra le tre e le due dimensioni, oppure per esempio delle cose impossibili tipo l'acqua che va in salita e così via, diciamo, ci sono tantissimi esempi di questo tipo di Escher, sono tutti giocati sul fatto che state proiettando un oggetto tridimensionale, anzi un oggetto in tre dimensioni non esiste, sul piano. Questo appunto è il cubo di Escher, che come potete immaginare non è in tre dimensioni, non riuscite a costruirla, però sul piano. Allora, quindi diciamo a questo punto qui finisco e l'unica cosa che vorrei notare è che appunto non solo come abbiamo visto le simmetrie hanno molta importanza nel campo dell'arte, ma come vi ho detto all'inizio sono centrali, io ho parlato della fisica, ma non sono centrali solo nella fisica, in realtà sono centrali in tutte le scienze, nella chimica, nella biologia, ovviamente la matematica. E in particolare appunto questo però risulta vero per tutte le teorie moderne, le teorie attuali sulla materia e sulle sue interazioni. Questo lo dico perché diciamo ovviamente c'è un aspetto filosofico anche che percorre la fisica teorica, e uno di questi aspetti filosofici è che pensano diciamo il fatto che queste teorie siano basate su simmetrie e che questo derivi dal fatto che la natura ha un amore per la bellezza e la bellezza è simmetria. E quindi diciamo questa è la cosa che in qualche modo unisce le simmetrie e l'arte.
Ringrazio ancora il professor Casalbuoni.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.